La premessa che devo fare è che non sono un pedagogista, sono un ingegnere, insegno ingegneria, faccio ricerca a ingegneria, quindi quello.
Tutti, no? Quasi, tutti ingegneri.
E quindi quello di cui vi parlo è frutto dell'esperienza e non frutto di una costruzione fondata su basi, su un background solido in questi argomenti. Quindi vi parlo da utente e anche di promotore di questo genere di attività che in questo momento io ho il ruolo di presidente della scuola di ingegneria. La scuola è abbastanza grande, abbiamo 33 corsi di studio, fra corsi di laurea magistrale, di laurea magistrale e ciclo unico, 12.000 studenti, il che equivale al 20% di tutti gli studenti dell'Università di Padova. Vi parlo di come è nata l'esperienza di quello che la scuola di ingegneria ha chiamato un anno e mezzo fa Teaching for Learning. Un'esperienza che non c'era a Padova e che un po' ha attecchito, tant'è io me ne sono reso conto in Ateneo, quando l'Ateneo ha creato un logo che adesso si porta dietro in tutte le attività, dando lo stesso nome T4L che avevamo messo noi, e quindi in qualche modo ho riconosciuto come dire, una primogenitura della mia scuola della quale vado orgoglioso. E anche per non spaventarvi, siccome prima si è parlato di 1 milione di euro che per il 2018 l'Ateneo ha messo sul piatto, che è vero, solo su progetti, però mi preme dirlo, quindi non sono finanziamenti a pioggia ai dipartimenti, ma sono finanziamenti dati a dipartimenti o ad aggregazioni di dipartimenti che presentano un progetto di miglioramento della didattica, quindi sono competitivi. Ma vi devo dire che, confermare quello che vi diceva Monica prima, che siamo partiti con 0 euro e quando la scuola di ingegneria ha voluto provare a partire, ha chiesto con molta ansia all'Ateneo un cofinanziamento di 8.000, di 9.000 euro. L'ha chiesto di 9.000 euro all'Ateneo e altrettanti 9.000 euro ai 6 dipartimenti che sono aggregati nella scuola di ingegneria, 4 propriamente di ingegneria e 2 delle scienze di base, quindi uno di matematica e uno di fisica e astronomia. Quindi siamo partiti con questi soldi. A 1 milione di euro siamo arrivati un anno e mezzo dopo, che è qualcosa di esplosivo se ci pensate, ma questo vuol dire che siamo effettivamente andati a cogliere dei bisogni che erano molto diffusi. Questo solo per inquadrare le cose. Ora, intanto, le diapositive che vedrete sono in inglese, non perché sia particolarmente, come dire, affezionato alla lingua inglese, anzi, adoro la lingua italiana. Nel mio gruppo di ricerca ogni anno facciamo un concorso di scrittura e quindi io sono molto amo molto di più la lingua italiana della lingua inglese, ma siccome queste cose di tanto mi capita di con variazioni presentarle anche a contesti internazionali, allora preferisco usare la lingua inglese nelle diapositive. Vi parlerò di 3 questioni, presentandovi, lo dico subito, un punto di vista che è quello della scuola di ingegneria, perché io la rappresento, e quindi, ancorché sappia che non è condivisa dal 100% dei miei colleghi, mi prendo il lusso di dire che è la posizione della scuola di ingegneria, ma anche poi, e lo sottolineerò, ne sottolineerò, lo sottolineerò quando ci arriverò, anche dei punti di vista personali che non necessariamente sono condivisi da altri colleghi. E le 3 aree che vorrei toccare sono il perché iniziare una esperienza di Teaching for Learning, e quindi le motivazioni che supportano questo genere di attività. Il secondo blocco di argomenti riguarda quello che abbiamo fatto a ingegneria. Quando dico ingegneria non sto dicendo che abbiamo soltanto coinvolto ingegneri, ma anche i docenti delle materie di base, quindi matematici, fisici, chimici. E quindi vi dirò un po' quali sono gli eventi che abbiamo organizzato, qualche pratica molto spicciola che io stesso ho imparato, e che poi abbiamo imparato anche a condividere, e le opportunità, ma anche le criticità, perché voglio essere essere chiaro, ci sono delle criticità, almeno a mio parere, in questo genere di cose. L'ultima e molto più breve parte riguarda delle lezioni che mi pare di aver potuto apprendere da questa attività. Sono personali e sono sia come utente sia come promotore di queste attività. E devo dire che io stesso sono stato coinvolto in attività che erano molto meno strutturate di queste di cui Monica vi ha parlato. Io vi parlerò tre o quattro anni fa. Ho fatto un percorso di una trentina di ore, ho avuto la fortuna di avere Monica tra gli istruttori e Monica e non solo lei, e mi ha cambiato la prospettiva. E poi quando ho deciso di accettare l'invito a fare il presidente del Consiglio della Scuola di Ingegneria, anche perché con l'obiettivo di non tenerle solo per me, perché come dirò alla fine, queste cose secondo me hanno senso se coinvolgono una comunità, altrimenti se non sono parte di un sistema non si va avanti. Allora volevo partire con una piccola riflessione mi è tornata alla luce in realtà ben dopo che abbiamo iniziato queste attività, ed è un articolo che è comparso nel New York Times ad agosto dello scorso anno, è di questo Craig Calhoun, che non è un giornalista, è un collega nostro, ed è l'ex direttore della London School of Economics, quindi insomma uno che la materia dell'università la conosce bene. Attualmente è presidente del Bergrin Institute, che è un istituto che si trova negli Stati Uniti, che dà una visione futura su quello che fanno le istituzioni pubbliche e private. È interessante, date un occhio al sito del Bergrin Institute. Allora, stavano scritte alcune cose, era sulla higher education nel XXI secolo, lo leggo in inglese per non far fraintendimenti con la traduzione. Higher education still operates on a model of academic disciplines, lecture-driven teaching, and ubiquitous testing that was put in place in the 19th century. And society, economy, technology, and careers have all changed dramatically. But though academics pride themselves on their intellectual creativity, universities have changed less than business, the military, or the practice of religion. A me sta cosa qua mi ha irritato molto, e non solo perché a suo tempo ero obiettore di coscienza e considero come l'ambiente militare come il più conservatore del mondo, ma che poi mi vengono a dire che anche nell'ambito della religione si è cambiato di più, mi ha nervosito molto, perché ho riconosciuto che è vero. Perché effettivamente noi basiamo il nostro modo di insegnare, perlomeno per la ricerca no, ma il nostro modo di insegnare è basato su un modello che non è certo dell'ultimo secolo. The core model for undergraduate education is pretty much the same. Undergraduate education, perché la graduate education è già qualcosa di diverso. Allora, detto questo, quello sul quale spero di potervi coinvolgere adesso un po' in una riflessione è questo. Secondo voi, volevo capire voi che cosa ne pensate, cosa si aspetta la società da noi come accademici, come docenti universitari? Secondo voi qual è la caratteristica distintiva di un docente universitario, quella che è riconosciuta dalla società?
Io ho passato un po' di tempo a pensare al problema inverso, cioè io do una colpa a noi stessi come mondo accademico di non essere stati capaci di mostrare a una società che evolveva che cosa facciamo. Cioè, secondo me la società, per come vedo io, in buona parte non si aspetta in realtà molto da noi accademici, ma perché non ci conosce. Ma non sto parlando dello stradino, sto parlando anche dei ragazzi che si laureano da noi. I ragazzi che si laureano non sanno come funziona l'università, non sanno che cosa un accademico dovrebbe fare. Ecco, questa è secondo me una cosa sulla quale bisognerebbe aprire una forte riflessione, perché se poi ci lamentiamo magari di tagli, di cose eccetera, o di una certa incomprensione, perché siamo stati noi per primi incapaci di mostrare, di comunicare di trasmettere quello che facciamo.
Ah, io condivido molto, il punto anche adesso è non potessero più in grado di fare, che cosa varrebbe la pena dimostrare e in ogni caso che cosa secondo voi la collettività si aspetta da noi, quelli che qualcosa si aspetta. Cosa ci caratterizza come lavoro? Ecco, non fatemi percepire lo stesso imbarazzo che ho con gli studenti quando faccio qualcosa.
Tutti
se dico sempre imparate, no, non fate confusione tra il momento del giudizio e il momento dell'apprendimento, sono due momenti diversi, no? Anche questo non è, ovviamente nessuno sta giudicando nessuno.
In linea con quello che dicevo prima, cioè, secondo me la società non si aspetta molto in questo momento storico da noi, perché proprio siamo totalmente insomma dobbiamo fare dei grandi passi verso
e
la società.
Come professore universitario o come docente universitario, professore universitario, cosa ci caratterizza? Qual è la caratteristica distintiva secondo voi? Io ho il mio punto di vista, ma ve lo dico dopo.
Secondo me che in teoria abbiamo la possibilità di pensare a, diciamo, certi argomenti, quindi svolgere la ricerca. Infatti io mi incazzo sul termine tecnico ingegneristico, perché in realtà rispetto a questo che credevo, pensavo fosse l'obiettivo principale, poi mi rendo conto che viene rubato tantissimo e quando riesco a farlo sono soddisfatto. Sono riuscito a fare spazio tra tutto e adesso riesco a pensare un attimo. Ecco, io credo che questo possa essere una cosa, no? Il privilegio di poter riuscire a pensare a qualcosa che abbia anche risvolti pratici, ma non necessariamente, cioè ci sto qui, ci penso un attimo.
Ok, altri che condividono?
Però anche tu fai presente che non riesci in realtà a esprimere questo.
Però una cosa che ti faccio notare è che per fare ricerca, tu hai puntato l'accento sulla ricerca, per fare ricerca anche di alto livello non serve mica essere professore universitario.
Vero, concordo.
Cioè non è quella la caratteristica che ci differenzia dagli altri.
Perché la ricerca si fa all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, si fa a livello di impresa, come
abbiamo il privilegio
aziende.
Di poter trasmettere.
È quello che ci caratterizza e che ci distingue è la formazione. E quello che ci si aspetta da noi, provate a parlare con le persone, ci si aspetta di essere competenti in qualcosa che poi viene trasmessa ad altri. Ed è quindi di essere docenti, ma professionisti dell'insegnamento, professional educators. Invece ognuno di noi il punto di vista è no, io sono qui perché so fare ricerca, il che è vero, quello che ci caratterizza è che abbiniamo le due cose, ma mentre la ricerca potrebbe essere fatta fuori, la higher education non può essere fatta fuori in nessun contesto, mica solo in Italia, in nessun contesto avanzato. Quindi questo è quello che ci secondo il mio punto di vista che ci caratterizza. Allora, la domanda è, siamo davvero professional educators? Io sono stato a suo tempo scaraventato in aula, in una situazione molto ma molto migliore di quella degli attuali ricercatori. Io sono stato spinto in aula. Quelli di adesso, i ricercatori di adesso sono letteralmente scaraventati dentro le aule e sono stato spinto facendo per 2 anni solo le esercitazioni, quindi in un ambiente molto più soft. Adesso hanno responsabilità intera di un insegnamento. Che siamo o no professional educators, io non lo so. Certo, ognuno di noi è consapevole se ha fatto o non ha fatto una buona lezione e a volte il fare una buona lezione per noi è sufficiente. Ognuno ha dei parametri diversi, però per esempio, soprattutto all'inizio della mia carriera, ma in molti casi anche adesso, a me sta bene se arriva una lezione in cui non mi inceppo per strada e ho un flusso logico coerente, magari ricevo un paio di domande e riesco anche a risporle, no? a rispondere. Il fatto è che a mio parere il fare una buona lezione non è sufficiente, cioè non è importante dove siamo adesso, quello che è importante è dove saremo fra 1 anno, 2 anni, 5 anni e questo, adesso siamo in un contesto in cui per lo più ci sono ingegneri, ma non esclusivamente sono ingegneri, quello del miglioramento continuo è un mantra che a mio parere ci deve accompagnare sempre. E deve essere una forma mentale che anche i nostri allievi, peraltro, dobbiamo instillare. E quindi il fatto che facciamo una buona lezione, molto bene, va bene, ma dobbiamo pensare che cosa possiamo fare per fare una lezione migliore e poi per farla migliore ancora di più. Se andate in un contesto industriale, nessuna azienda che dica io ho un prodotto buono, quindi mi è sufficiente, rimarrà nel mercato più di un lustro. E ci sarà sempre qualcun altro che lo farà meglio di me. E tanto più, magari poi ne arrivo adesso, nel contesto attuale, in un contesto attuale come quello in cui ricevere i contenuti di una buona lezione non serve andare in aula. Cioè voi aprite YouTube, digitate un argomento, trovate la lezione che avreste voluto voi fare domani, può essere fatto un po' meglio, un po' peggio della vostra, o della mia magari certamente un po' meglio, il che vi dice che la nostra essenza dell'essere in aula non è fare una buona lezione, non è il nostro valore aggiunto, almeno secondo me. Allora, il fatto che ci si debba continuamente migliorare è ovviamente assodato in ognuno di noi per quel che riguarda la ricerca, cioè non è neanche una cosa da discutere, perché ognuno cerca di portare avanti il limite, ogni giorno uno cerca di spingerlo in avanti. Perché non lo si fa nella formazione anche? Cos'è che ci impedisce di applicare questo che è una nostra forma mentale anche alla formazione? Secondo me è semplicemente perché replichiamo un modello che abbiamo sempre visto replicato. E in realtà, se ci pensate, la normativa nazionale, il problema se l'è posto, perché le schede AVA, l'AMUR, noi figuratevi che a Padova abbiamo quest'anno la visita dei CEV, i comitati esperti di valutazione, io non vi dico cosa ci sta succedendo adesso, sembra, non so, il giudizio universale che arriverà, i 5 corsi di studio di ingegneria che verranno selezionati, non si sa quali sono.
Come verremo fuori?
Allora, quello è una sorta di cappio al collo che ci sentiamo, ma il processo in sé spingerebbe per un miglioramento continuo. Ora, mi piacerebbe anche, ma per pudicizia non lo chiedo, chiedere a voi quanti di voi percepiscono il processo AVA come un processo destinato al miglioramento continuo e quanti lo percepiscono come un riempire di lettere messe in un ordine più o meno precostituito dei formulari. Ecco, se noi crediamo al miglioramento continuo, non credo che ci dobbiamo aspettare che qualcuno ci forzi a migliorare. Nessuno ci forza a migliorare la ricerca. E lo sentiamo come parte del nostro stato di docente universitario. Quindi non credo che sia una questione di normativa quello del migliorarci. Non è una questione di normativa. Non dovrebbe, secondo voi, essere un problema etico ogni anno di fornire qualcosa di meglio, di migliore agli studenti? Guardate, questa è una cosa, io in ogni occasione che ho, in cui ho l'opportunità di dirlo, lo faccio, perché mi ha coinvolto personalmente. Noi forse abbiamo perso la percezione del servizio che offriamo agli studenti, che è il servizio più profondo che offriamo alla comunità, al paese in cui viviamo, perché formiamo delle persone, in particolare se ci sono molti ingegneri mi trovo anche con maggiore facilità a dirlo, che poi devono trovare una occupazione. E quindi abbiamo veramente tra le mani una parte del futuro di un numero rilevante di giovani. Passa per noi e non possiamo non pensare a questa cosa. Io ho perso, perdonatemi, la visione un po' romantica dell'università come arca della conoscenza. Se l'università non forma le persone a trovarsi un'occupazione, ad avere delle competenze spendibili, fallisce miseramente. Forse dovremmo farci come classe dei docenti accademici, fare una riflessione come classe di docenti accademici sull'alta percentuale di disoccupati. laureati, se non passi anche per noi. Perché dico questo? Perché se non vogliamo, no, noi dobbiamo spingersi continuamente a mettere, dobbiamo continuamente mettere in dubbio, secondo me, quello che facciamo come insegnamento per cercare di migliorarci. Allora, qualcosa che io ho imparato da questo genere di attività è qualcosa al quale prima aveva accennato anche Monica, ed è che l'insegnamento, insegnare, non significa somministrare conoscenze. E io mi sono reso conto a un certo punto che questo è quello che facevo. E quello che mi rendeva soddisfatto della mia lezione era somministrare a una velocità giusta le conoscenze, però quello che facevo è esattamente ciò di cui, e che infatti faccio ancora, ahimè, è quello di cui parlava Monica prima. Entro a lezione, pensiamo alle nostre lezioni, no? Entriamo in classe, riversiamo dei contenuti, quello che sappiamo lo riversiamo nella testa degli studenti e delle studentesse, dopodiché, finita la nostra performance, perché performance si tratta, il linguaggio ha un senso, gli studenti assistono alle lezioni, non è che partecipino alle lezioni, è lo stesso senso che ha il provare un esame, l'esame si fa, non si prova, glielo dico sempre ai miei studenti, ma gli studenti non devono assistere alle lezioni, devono partecipare, ma poi vedrò, partecipare dipende da noi, mica dipende da loro. Ecco, io mi sono convinto che il nostro obiettivo non è quello di insegnare, è un pochino più ambizioso. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di far apprendere. E adesso magari dico una sciocchezza dal punto di vista pedagogico, scusami Monica, ma secondo me siamo ancorati a un modello che vedeva l'insegnamento e l'apprendimento come due momenti completamente disgiunti, no? L'insegnamento è la trasmissione di conoscenze. Poi a noi come docenti non ci è mai interessato e tuttora non ci interessa come e quando gli studenti apprendono. Possono apprendere in aula, a casa, un anno dopo, sei mesi dopo, due anni dopo, andare fuori corso 5 anni, tentare l'esame 5 volte, non è affar nostro. Noi dobbiamo riversare conoscenze e fare la verifica finale. Quello è il nostro compito, no? Sull'apprendimento sono fatti degli studenti. Ecco, questo secondo me non è il modo, insegnare non è questo. Insegnare è il far apprendere e il nostro scopo dovrebbe essere quello di attivare l'apprendimento, ma attivarlo in classe. Non dobbiamo delegare l'apprendimento, non sto dicendo che gli studenti a casa non devono studiare e non sto dicendo che i corsi di insegnamento devono essere semplici, tutt'altro. Sto dicendo che non possiamo non usare la classe come momento per attivare l'apprendimento. Ed è quella la misura che noi dobbiamo avere sul fatto che una lezione sia stata fatta bene oppure no. Cioè, se uno studente non apprende, è un problema nostro. Capisco che è più facile dire, quando parlo con i miei colleghi, sono andato anche a Palermo la scorsa settimana, ma i licei e le scuole superiori non fanno più il loro lavoro. Poi parlo, guardo io, vabbè, lasciamo perdere, i licei non fanno più il loro lavoro, ma le aule, se io avessi un'aula da 30 studenti, farei una lezione in modo diverso. Da me non ho neanche la luce, non c'è il riscaldamento, sono tutti fatti veri. Allora, la questione è quanto di quello che succede noi riconosciamo dipende da noi e quanto dipende da eventi esterni incontrollabili. Perché se tutto dipende da eventi esterni incontrollabili, io credo che non sareste neppure qui in questo momento, no? Perché non ci sarebbe neanche motivo di migliorarci. Perché tutto dipende dall'esterno. E quello di considerare qualsiasi risultato come nella didattica come dipendente da fattori non soggetti a controllo nostro è lo standard di molti colleghi e fa parte di una cultura che è chiamata cultura dell'alibi. Vi lascio anche un link, non so se c'è qualcuno di voi che si interessa di pallavolo. E c'è un bel video di un ex allenatore di pallavolo che è della nazionale italiana, si chiama Julio Velasco, alcuni di voi forse lo conosceranno, che ha portato la pallavolo italiana a dei livelli altissimi e che discute della quantità di alibi che le squadre che ha allenato si trovavano quando perdevano. Quando faceva beach volley, ma la sabbia oggi non si riusciva a saltare, ma quando saltavamo avevamo le luci che ci arrivavano sugli occhi, no? Diceva, beh, ma allora che facciamo? Giochiamo al buio? Facciamo... è molto interessante, e se ci pensate, guardate, ho fatto l'esperienza la settimana scorsa proprio a Palermo, e ho chiesto a un gruppo, adesso non lo faccio qui perché ci vorrebbe 20 minuti di tempo, a un gruppo di docenti, anche più numeroso del vostro, una trentina di persone, che cos'è, quali sono i fattori che limitano l'apprendimento. Nessuno ha individuato un fattore sul quale può intervenire. Tutti i fattori esterni. Il che è molto indicativo. Altre cose che ho appreso, e le ho prese come utente, lo accennavo da prima, già prima, l'apprendimento deve iniziare in ogni singola lezione. In ogni singola lezione, e quella secondo me deve essere la misura per essere soddisfatti o no dell'andamento delle lezioni. Non possiamo delegare lo studente o la studentessa a arrangiarsi totalmente a casa per i fatti propri in merito all'apprendimento. Non è... cioè, il nostro valore aggiunto è far apprendere, trasmettere i contenuti. C'è una marea di persone che lo può fare. Cioè, uno studente perché dovrebbe venire in classe se la stessa lezione se la trova su YouTube? Io stesso adesso tutte le mie lezioni le metto sul Moodle, me le registro con software che usiamo, sì, si chiama Kaltura. Uh-huh. Le metto a lezione e gli studenti se vogliono se le guardano. Quello che vedo è che c'è una marea di studenti che le guardano, ma guardano 3 minuti, 8 la minuti, 6 minuti, la piccola parte che non hanno
capito. Sì, vengono un grande successo, con il Moodle abbiamo inserito Kaltura come software... l'ha acquistato l'Ateneo e molti di noi lo fanno tranquillamente, registrano le lezioni e poi le mettono su Moodle. Magari alcuni non hanno capito un passaggio oppure non se lo ricordano, vanno a vedere, sono per la maggior parte molto apprezzate e a noi non costa zero fatica, perché attivi questo quando inizi a fare lezione, lo spegni e fai l'upload, è automatico e quindi
non c'è nessuna post-produzione richiesta.
No, quindi, niente, quindi non è una cosa che ci fa perdere tempo, insomma, in nessun modo.
No, visto il fatto anch'io ho fatto delle lezioni, dei video, messi in Moodle e vedo gli accessi degli studenti.
Sì, ma magari uno guarda una parte, uno guarda la fine, lo vedi che si diversifica per quello, no? Per l'interesse.
Allora, proviamo a chiederci come vorremmo che uno studente o una studentessa reagisse quando viene a una nostra lezione. Uno di noi può avere aspettative diverse. Prendere appunti, lo standard, almeno prendere appunti. Oppure ci piacerebbe che facciano domande? A me piace un sacco quando mi fanno domande, ma è una fatica improba. Magari mettersi a discutere con il docente durante la pausa. Io faccio le lezioni, faccio un quarto d'ora di pausa tra una lezione, tra un'ora e l'altra, non tutti la fanno. Almeno lì un po' di interazione. Che interagiscano con gli altri compagni in una qualche maniera. Oppure che, e l'abbiamo visto anche, mi pare, in qualcuno dei post su Padlet prima, che siano affascinati da un argomento, l'argomento di ricerca che a noi ci affascina. Lì volevo fare un commento, notate che c'è una parte molto emozionale nell'apprendimento, molto, io questo da ingegnere, se me l'avessero detto 4 anni fa, è la prima volta che l'ho sentito, l'ho fatto, avrei preso con un po' di scherno il fatto che l'apprendimento di un concetto di come si progetta una colonna di distillazione abbia dell'emozionale, insomma, ecco, questa è la reazione che avevo io e che hanno i miei colleghi. In realtà me ne sono reso conto molto, perché quando vogliamo affascinare uno studente su un argomento di ricerca che insegniamo è perché a noi suscita emozione. se voi provate a pensare a qualunque insegnante che avete avuto dalle scuole medie, forse anche la maestra aveva un senso materno lì e si innescano altre cose, ma dalle scuole medie in poi ci sarà stato un insegnante che vi è rimasto dentro. E raramente, se vi chiedete il perché, raramente è legato a che cosa vi insegnava, ma al come ve lo insegnava, perché ha toccato le emozioni. Magari ci aspettiamo che uno venga a lezione per motivarsi a studiare, ti spiego questa cosa perché poi la userai nel tuo lavoro, questa potrebbe essere una motivazione. Ecco, una cosa che ho imparato, magari voi ne avete anche altre, ma una cosa che ho imparato è che intanto che occorre chiedersi per ogni lezione che tipo di risposta vogliamo avere e che queste risposte non avvengono a caso. In alcuni casi avvengono anche a caso, bisogna saperle cogliere, ma richiedono lavoro, quel lavoro di cui parlava Monica. Cioè, se noi vogliamo che uno studente si senta motivato a venire a lezione, l'esercizio che gli facciamo fare sul dimensionamento della colonna deve essere contestualizzato, per esempio. Quanto più noi contestualizziamo quello che insegniamo, tanto più uno prende una motivazione, cosa che non è. Allora, con questo ho finito la prima parte, nella quale vi spiegavo quelle che secondo me sono delle motivazioni per impegnarci su questa attività. Vi illustro adesso quello che abbiamo fatto come scuola di ingegneria. Vi ripeto che siamo partiti in un momento in cui non c'era niente. Questo lo sottolineo non tanto perché ne vado orgoglioso e ne vado orgoglioso, ma perché non c'era niente, non c'era nessuno. Voi qui siete una decina, questo è già un numero secondo me significativo per una università della dimensione di Trieste. Se voi pensate che non è un'impresa impossibile per voi, per ciascuno di voi, coinvolgere un collega o una collega in un'iniziativa di questo genere, da 10 diventate 20, e 20 è già un numero di persone sufficienti per partire come prima iniziativa. Io sono partito come prima iniziativa senza un gruppo di base così, ma coinvolgendo 30 persone. E vi dicevo prima, con Monica, mi dicevamo, ma cosa facciamo? Vabbè, chiediamo 9.000 euro all'Ateneo, 9.000 tu riesci a chiedere ai tuoi dipartimenti? Vabbè, ci provo. Allora, ho chiesto 1.500 euro al dipartimento, e ho mostrato all'Ateneo, ho giocato sporco in quel momento, ho detto guardate, i dipartimenti mi danno già 9.000 euro, non era ancora vero, me ne date altrettanti anche voi. E devo riconoscere che l'Ateneo ci ha messo meno di un giorno a rispondermi, a fronte gli abbiamo presentato un progetto, Monica mi ha aiutato a scriverlo, meno di un giorno per rispondermi, ok, se c'è un cofinanziamento io il 50% te lo cofinanzio. La prima attività che abbiamo fatto è stato un workshop residenziale, io questo l'ho voluto fortemente con Monica, non abbiamo voluto fare una cosa negli ambienti universitari, vengo da una formazione scout, io sono un vecchio capo scout e apprezzo molto il valore della comunità e ci tornerò dopo, quindi abbiamo voluto portare i colleghi fuori dagli ambiti accademici a 30 km da Padova in un convento, in un ex convento in realtà, che si prestava molto bene perché era un po' isolato, aveva internet e non era sufficientemente vicino a Padova per permettere alle persone di fare avanti e indietro. Molti hanno rinunciato perché non volevano fare l'avanti e indietro e io ho detto no, non si fa, chi vuole viene lì. Abbiamo fatto un fine settimana, quindi solo persone molto venerdì, sabato e domenica, venerdì pomeriggio, sabato e domenica. Abbiamo coinvolto 4 docenti, 3 statunitensi, una italiana. Il gruppo era numeroso, alla fine numeroso per quello che sembrava, 30 persone. C'è stato un incontro preparatorio di un pomeriggio il mese prima e è andato bene. Ne hanno parlato un po' anche i giornali, ma chiaramente nel monastero, poi quando mi chiamavano per le interviste mi faceva piacere che si interessassero alla singolare iniziativa dei professori di ingegneria, ma poi quando hanno continuato con le domande, ma perché nel monastero? No, dico, guardi, era un ex monastero, ma come mai siete andati lì? Beh, perché costava un po' meno che andare su un hotel. Ma non avete pregato? Dico, guardi, non aveva niente a che fare con la religione. Vabbè, questo è stato il punto di partenza di tutto. Dopodiché lo stesso anno, vedete le date, quindi sono qualcosa di molto recente. Lo scorso anno abbiamo fatto 4 workshop di mezza giornata, di pomeriggio, direttamente, uno di follow up, e poi abbiamo cercato di far crescere la comunità, ugualmente chiamando degli esperti su argomenti che un po' avevamo già discusso e in parte concordato durante il workshop, e tutti erano su base volontaria. Quest'anno, nel primo semestre, abbiamo iniziato il progetto di peer observation. Abbiamo disegnato il progetto, progettato il processo, la checklist, e nel primo semestre, anche qui su base volontaria, la peer observation è stata fatta da terne di colleghi. Noi ci troviamo bene con terne perché è bene, secondo noi, che ogni lezione venga osservata da 2 colleghi diversi per avere 2 prospettive, sia prospettive di visione, come dire, degli spazi, uno davanti e uno dietro, ma anche 2 prospettive diverse, e a volte sono diverse le prospettive che ti offrono. E nel secondo semestre andremo avanti a riproporla. Questa peer observation è stata introdotta da, abbiamo raccolto i volontari e poi fatto 2 ore di training per spiegare alle persone, non scaraventarle a osservare i colleghi senza un minimo di osservazione. Tra l'altro, provate a pensare, quando noi andiamo a un congresso, no? L'aspirazione più grande che abbiamo è intanto che le nostre talk, che il nostro lavoro venga accettato come presentazione orale e non come poster, e quello che ci aspettiamo è che un sacco di, ci piace molto, un sacco di colleghi vengano a vedere quello che facciamo, noi glielo raccontiamo, siamo disposti a farci criticare, cioè ci mettiamo fortemente in gioco, e se ci fanno domande vuol dire che abbiamo catturato l'attenzione e siamo pronti a difendere anche le nostre posizioni, ma il fatto che la gente venga a sentirci è un punto d'onore. Provate a pensare se sta roba succede per le nostre lezioni. No, noi entriamo in aula, l'aula la chiudiamo e lì siamo padroni noi, nessuno dei colleghi può venirci a dire no, ma io, ma perché hai fatto così, ma io lo faccio in modo diverso, questa è l'esa mai stata. E altre attività che stiamo facendo sono hands on workshops sulla didattica assistita, come fare quiz con Moodle. E la settimana, fra un paio di settimane, ne faremo uno di come fare video con Kaltura, quello strumento di cui vi facevamo, vi parlavo prima. Vi do molto rapidamente un estratto di quali sono le pratiche che condividiamo in questi corsi, che abbiamo condiviso nel workshop residenziale e che a ognuno di noi apprende a lezione, quando va a lezione di queste cose. E la prima cosa, e questa è in parte una visione raccolta dai colleghi, in parte anche una mia visione, e quello che a mio parere è importante è far capire agli studenti da subito che l'insegnamento a cui stanno partecipando è diverso dagli altri, cioè occorre stabilire una relazione umana diversa dagli standard, occorre far capire che non devono confondere gli studenti tra il momento dell'apprendimento e il momento della verifica, che si sentano molto liberi. E alcune cose banali, come pensateci mai, pensate quanti di noi l'hanno mai fatto, entrare in aula e presentare la propria storia. Si dà per scontato, no, ma voi non rappresentate lo standard, io non lo sottolineo, quelli che vengono qui non rappresentano lo standard. Lo standard è entrare in aula, al più dire quello di cui ci si occupa come ricerca, ma si tende a mettere molta una barriera tra lo studente e l'esperto, tant'è che gli studenti si sentono giudicati in ogni singolo secondo nel quale mettono piedi in aula. fare una domanda è difficile perché ci si sente giudicati. Poi è chiaro che se hai una platea grande ci sono altri motivi per essere in difficoltà. E capire anche dagli studenti che cosa si aspettano da un corso. Io non la facevo questa cosa, gli ultimi due anni la sto facendo all'inizio del corso, e strumenti come Padlet, se ho tempo poi ve ne mostro un altro che è Let's Feedback, possono essere molto utili. Provate a chiedere, prima di spiegargli cosa c'è nel corso, cosa si aspettano in concreto di quel corso. Intanto in concreto sarà ben difficile che vi rispondano cose super generali, come super generali sono per lo più i nostri simboli. E se chiedete che cosa in concreto si aspettano, intanto capite subito se quanta differenza c'è tra la lunghezza d'onda vostra e quella degli studenti. È un'operazione che io ho trovato personalmente molto, molto utile. Un'attività che è molto utile per far interagire gli studenti a lezione, mi sono confrontato con molti colleghi, l'abbiamo appreso, io non conoscevo l'esistenza e mi terrorizzava per un motivo che adesso vi dico, è quello di far lavorare gli studenti in classe con un'attività che si chiama Think Pair Share, che è quella di porre una piccola domanda, un piccolo problema, lasciare che gli studenti ci pensino un attimo, poi farli riunire in piccoli gruppi e che discutano tra loro dopo aver maturato un po' una loro linea di pensiero, e poi confrontare le risposte durante la lezione. Ci sono varianti che sono invece che Think Pair Share, Pair Think Share, cioè accoppiare subito gli studenti, invece che accoppiarli in gruppi si possono, e questo vale soprattutto per le classi dei primi anni, usare strumenti come Padlet o Let's Feedback, Kahoot. Let's Feedback e Kahoot lasciano scrivere anche il linguaggio matematico e quindi si possono scrivere formule, cose di questo genere. Il risultato a me terrorizzava, adesso vi mostro qual è il risultato, a me terrorizzava questa cosa perché l'idea di perdere il controllo della classe non mi faceva star bene, cioè che gli studenti lavorino e facciano i fatti propri non mi facevano star bene. In realtà è estremamente efficace e vi mostro quello che succede di fatto con due esempi. Il primo è tratto da un collega matematico del corso di analisi 1 di un collega matematico. Vediamo se riesco, scusate, a alzare il volume.
Sentite le voci con me.
Questo è come la classe si presenta, con un piccolo teorema che è stato chiesto agli studenti la dimostrazione, prima di spiegare. E gli studenti qui sono divisi in gruppi, chiaramente le strutture consentono per poco che si
riesce a fare.
Questo è un esempio, adesso ve ne mostro un altro che è tratto dal mio corso, per esperienza diretta. Anche qui avevo dato un problema e chiesto agli studenti di lavorare o a coppie o a terne. Guardate, sono tutti che lavorano, che collaborano, ce n'è solo uno o due che si fanno.
No,
sono
no,
nel
senso che no,
però,
provato a testarlo.
C'è collaborazione e io non dico fate farne piano, fate in silenzio, e gli do pochissimo tempo, perché voglio che l'attività che sarà 3 minuti, 4 minuti, non più di più. E io l'ho trovato una cosa efficacissima.
Ecco, l'attività, scusa Max, l'attività, quando l'attività funziona si capisce dal livello del tono della voce, chiaramente, e quindi se vedete che c'è questo coinvolgimento funziona. Nel momento in cui le voci si abbassano, chiudo subito, nel senso l'attività, e dico andiamo, cioè condividiamo. Questi un po' a noi ci danno questi segnali che immediatamente cogliamo, no? Quando abbiamo questa attività.